Continuiamo la nostra lettura degli Atti degli Apostoli. Questa volta, se riusciamo, leggeremo due capitoli, il 21 e il 22. Se ricordate, eravamo sulla spiaggia di Mileto, dove Paolo con gli anziani di Efeso si è inginocchiato per pregare e così li ha salutati, l'hanno accompagnato alla nave. Adesso Luca ci fa una cronaca di viaggio abbastanza dettagliata, come non siamo mai stati abituati, né da lui né dagli altri sacri scrittori. Allora ci dice, era presente anche lui, perché parla alla prima persona plurale: quando ci fummo separati da essi, prendemmo il largo e per la via più diretta giungemmo a Kos, il giorno dopo a Rodi, sono isole del mare Egeo lungo la costa dell'Asia Minore, dell'attuale Turchia, e di là a Patara. Patara invece era un porto sulla terraferma, a sud dell'attuale Turchia. Avendo trovato una nave che stava per passare in Fenicia, vi salimmo sopra e salpammo. Quindi hanno trovato la coincidenza, diremmo noi oggi, la coincidenza giusta, anche se allora non c'erano i computer per dare le notizie in tempo reale. Avvistammo Cipro e lo lasciammo alla sinistra, quindi sotto Cipro sono passati senza fermarsi. Era un viaggio proprio, una nave Eurostar, no? Diretta, navigando verso la Siria, così giungemmo a Tiro, che è un po' a nord dei porti della Palestina, a nord di Cesarea, dove la nave doveva deporre il suo carico. Avendo trovato i discepoli, ci trattenemmo colà 7 giorni. Quindi aveva da fare la nave per scaricare, forse anche ricaricare, hanno avuto una settimana di tempo e si sono fermati per trovare la comunità che era presente a Tiro. Di questa comunità non sappiamo altro. Essi, nello spirito, dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. È strano questo, nello spirito dicevano a Paolo, perché qui non lo dice, lo dirà dopo, quando questo avviso a Paolo continuerà sempre più insistente. Ma quando fu spirato il tempo del nostro soggiorno, ci mettemmo in cammino per partire, mentre essi ci accompagnavano tutti, con le mogli e i figli, sin fuori della città. Quindi davvero una comunità unita e un grande amore per l'Apostolo. Si vede che era molto conosciuto e quindi avevano per lui un grande affetto. Che cosa fanno? Anche qui, come a Mileto, inginocchiati sulla spiaggia, pregammo e ci salutammo a vicenda. Ormai per i discepoli del Signore non c'è più il luogo riservato alla preghiera. Si inginocchiano sulla spiaggia, lì dove si trovano tutto il mondo è luogo di preghiera. È diventato luogo di preghiera perché tutto il mondo è amato da Dio che ha fatto risuscitare Gesù per tutto il mondo. Quindi salimmo sulla nave, mentre quelli se ne ritornarono alle proprie case. Non occorreva neanche dirlo, Ma San Luca ci dice anche quel che fanno gli altri, li hanno visti a distanza ritornare indietro. Compimmo la nostra navigazione giungendo da Tiro a Tolemaide, un altro porto più giù, credo che è quel porto che poi ha cambiato molte volte il nome fino a diventare Acco. Adesso mi pare che si chiama Acco, è sopra la città di Haifa, un po' più su. Qui, salutati i fratelli, rimanemmo un giorno presso di loro. Anche qui c'è una comunità. Quindi pensate, in tutte le città ormai ci sono comunità di credenti. Il giorno dopo partimmo e giungemmo a Cesarea. E anche qui c'è una comunità, va bene, qui sappiamo già che era stato Pietro in casa di Cornelio, quindi era già nata una comunità anche in ambiente pagano. Entrati nella casa di Filippo, pensate, abita qui Filippo, non l'apostolo ma il diacono, uno dei sette diaconi, difatti, l'evangelista, uno dei sette. Chiaro che è uno dei sette diaconi, perché i sette sono quelli. Ci fermammo presso di lui. Quindi un'altra sosta a Cesarea prima di prendere il cammino a piedi per salire a Gerusalemme. In casa di questo Filippo. E qui succede una cosa particolare. Che cosa c'è in casa di Filippo? Egli aveva quattro figlie vergini che avevano il dono di profezia. Abbiamo già incontrato un po' questo dono di profezia, mi pare l'ultima volta. San Paolo ne parla poi nelle sue lettere, in particolare nelle lettere ai Corinzi. Che cosa vuol dire questo dono di profezia? Probabilmente succedeva quello che succede ancora in qualche gruppo di preghiera particolare, tipo gruppo del rinnovamento nello spirito, durante la preghiera un po' prolungata, ecco, qualcuno viene in mente una parola, generalmente una frase della Sacra Scrittura, oppure una frase che raccoglie alcune espressioni della Sacra Scrittura e la dice a voce alta. Magari lui non sa neanche che c'è qualcuno per cui quella frase fa proprio per lui. Quelli che la dicono non lo sanno. Eppure nell'assemblea magari c'è qualcuno che dice: ma questa è proprio per me, per la mia situazione di oggi. È il Signore che me la dice, lo Spirito Santo si è servito di lui che non sa niente di me. E mi sta dicendo, non che quel tale la dica a lui, la dice così, a tutti, ma c'è qualcuno per cui quella parola è proprio quella che risponde alle sue necessità. Quindi si riconosce un dono di Dio, profezia, uno che parla al posto di Dio, questo vuol dire la parola profeta e profezia. Quindi queste quattro figlie di Filippo, vergini, erano da sposare tutte e quattro, hanno questo dono. Eravamo là da più giorni, quindi qui si sono fermati, hanno trovato o da riposare o da predicare, da lavorare. Quando discese dalla Giudea un profeta di nome Agabo, quindi un altro della comunità di Gerusalemme, dalla Giudea, che è entrato presso di noi, prese la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani con la cintura di Paolo e disse: questo dice lo Spirito Santo, l'uomo a cui appartiene questa cintura A questo modo sarà legato dai giudei in Gerusalemme e consegnato nelle mani dei pagani. Una cosa un po' strana, questo non dice solo una parola, ma compie un gesto che spiega o che rende più evidente o attira maggiormente l'attenzione per comprendere quello che dice, un po' alla maniera dei profeti dell'Antico Testamento. Se leggete il profeta Ezechiele, ecco che ogni tanto compie qualche gesto profetico per attirare l'attenzione sulle sue parole. Così anche questo Agabo. All'udire queste cose, noi e la gente del luogo, i cristiani di Cesarea, scongiuravamo di non salire a Gerusalemme. Ha un parallelo nel Vangelo anche questa parola, vi ricordate, come quando Gesù si era ritirato al di là del Giordano, era scappato perché avevano cercato di ucciderlo su a Gerusalemme, e poi viene a sapere che Lazzaro è malato, dice adesso andiamo dopo 2 giorni, e i discepoli vogliono trattenerlo lì, è pericoloso non andare. Oppure un altro parallelo, sempre nel Vangelo, la prima volta che Gesù predice la propria passione, San Pietro lo sgrida, non sia mai, non devi dire queste cose, a te non possono succedere. E Gesù allora ha rimproverato Pietro. Ecco, succede più o meno la stessa cosa qui. Tutti predicano, o tutti, molti in vari luoghi, predicano a Paolo la sofferenza, la passione, possiamo dire, la sua prigionia, e vogliono trattenerlo. Hanno paura per la sua vita. Ma Paolo sa che non c'è solo la sua vita da difendere, ma lui vuol difendere il proprio compito. E il compito che Paolo aveva ricevuto da Gesù era di dargli testimonianza, anche di fronte ai re e ai tribunali. Così gli aveva detto già Anania a Damasco, quando Paolo è stato battezzato. Noi e la gente del luogo lo scongiuravamo di non salire a Gerusalemme. Allora Paolo rispose: perché piangete così e mi spezzate il cuore? Cioè, Paolo non rideva mica, per carità. Io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire in Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Ecco quello che premeva a Paolo. E quindi la testimonianza per Gesù è più importante della propria vita. Quindi lui non si lascia fermare. Questo fatto che la testimonianza di Gesù è più importante della propria vita rimane ben fisso nella mente, nel cuore di Paolo. Anche il brano che abbiamo letto oggi dalla lettera ai Corinzi, in fondo cosa dice? Di cercare di far tutto per la gloria di Dio. Quello deve essere il criterio, il discernimento che noi mettiamo nelle nostre, non far tutto per restare sani, per non ammalarci, per non dimagrire o cose del genere, no? Per la nostra salute, no, far tutto per la gloria di Dio. Anche se la gloria di Dio può comportare la sofferenza o forse anche qui la morte. San Paolo lo può dire, lui è pronto e vuole che anche i cristiani tutti imparino a vivere in questo modo. Per il nome del Signore Gesù. E poiché non c'era verso di persuadirlo, ci acquietammo, si sono rassegnati tutti, dicendo: sia fatta la volontà del Signore. È bello vedere questa. Loro non hanno ancora, non sono ancora la statura di Paolo, non hanno ancora la sua statura spirituale. Però è bello vedere che prendono come volontà di Dio quello che vuole San Paolo, perché sentono che non è un capriccio quello che vuole l'Apostolo, non è un capriccio, non è qualcosa di egoistico, ma sentono che è in fondo la testimonianza del Signore. Sia fatta la volontà del Signore. Alcuni giorni dopo, fatti i preparativi, salimmo a Gerusalemme. Si preparano per il viaggio, da Cesarea è abbastanza lungo, credo che in un giorno solo non ce la facevano. Vennero con noi anche alcuni dei discepoli di Cesarea, quindi lo accompagnano alcuni, c'è la comunità anche a Cesarea, quindi abbiamo incontrato la comunità a Tiro, a Tolemaide, a Cesarea, e questi discepoli di Cesarea conoscono quelli di Gerusalemme. Quindi ci condussero ad alloggiare presso un certo Mnasone di Cipro, un antico discepolo, antico nel senso uno dei primi. Quindi sanno dove andare anche ad alloggiare, ormai i cristiani sono abituati ad accogliere i cristiani perché sono pochi, perseguitati, quindi si aiutano a vicenda. Deve essere stata anche una casa grande, perché non sono due o tre soltanto, ci sono anche quelli di Cesarea, oltre a questi che sono 7-8 se non di più, insieme con Paolo e Luca. Al nostro arrivo a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero con gioia. Immaginarsi, sapevano tutti chi era stato Paolo, quindi e quel che stava facendo, quindi erano davvero contenti di rivederlo. Il giorno dopo, Paolo venne con noi da Giacomo. E vi convennero pure tutti gli anziani. La chiesa è già un po' strutturata, ci sono già gli anziani, non solo gli apostoli, ma anche altri che hanno dei compiti di responsabilità, i presbiteri in greco, da cui la parola presbiteri che viene data oggi ai preti, e la parola prete è semplicemente un'abbreviazione di presbitero. Allora Paolo si sposta, va lui a trovare Giacomo nella sua casa, questo è Giacomo il minore, il fratello del Signore, cugino di Gesù, Giacomo d'Alfeo. L'altro Giacomo era già morto, era già stato fatto decapitare da Erode. Dopo averli salutati, incominciava a raccontare per filo e per segno ciò che Dio aveva operato tra i pagani per mezzo del suo ministero. Che bello! Paolo non racconta quel che ha fatto lui, ma quel che ha fatto Dio attraverso la sua predicazione, il suo ministero. e suo servizio. Il racconto delle opere di Dio. Cosa ne segue? È pacifico, la lode di Dio. Essi, sentendolo, glorificavano Dio. Sembra ormai che ci sia pace tra la Chiesa che viene dall'ambiente giudaico e la Chiesa che viene dall'ambiente pagano. Lodano Dio per i suoi miracoli compiuti in mezzo ai pagani. Miracoli di fede soprattutto, perché la cosa più bella che raccontava Paolo era vedere come i pagani accoglievano l'annuncio di Gesù e aderivano a lui. Poi anche eventualmente gli altri miracoli che succedevano a sostegno della sua predicazione. Poi gli dissero: vedi, o fratelli, o fratello, quante migliaia di giudei hanno abbracciato la fede. Migliaia. Sapevamo il giorno di Pentecoste 3.000, poco tempo dopo 5.000. E poi sono cresciuti ancora, quindi quando diciamo che gli ebrei non si sono convertiti, non è vero. Quante migliaia di giudei hanno abbracciato la fede, lì a Gerusalemme, senza contare quelli fuori in giro per la Galilea e per la diaspora. E tutti sono zelanti osservatori della legge. Questi giudei che accoglievano Gesù come il Salvatore continuavano ad essere buoni ebrei, osservavano la legge di Mosè, continuavano a circoncidere i loro bambini, continuavano a salire al Tempio anche a offrire i sacrifici, continuavano a fare le purificazioni, anche se ascoltavano gli insegnamenti degli Apostoli e celebravano l'Eucaristia nelle case. Era quasi come una, noi diremmo noi, una doppia osservanza, ma loro erano così e non si sognavano nemmeno lontanamente di smettere qualcuna delle regole che le avevano dentro incarnate, come tutti gli ebrei del resto. Sono zelanti osservatori della legge. Ora essi hanno ripetutamente sentito dire a tuo riguardo, qui Giacomo parla a Paolo, che tu insegni a tutti i giudei, che sono tra i pagani, a distaccarsi da Mosè, cioè a smettere le tradizioni. Hanno sentito dire questo, perché chissà cosa hanno raccontato quelli che venivano dall'Asia Minore in pellegrinaggio a Gerusalemme. Raccontavano che c'è quest'uno che va in giro e che dice ai giudei di non essere più osservanti, dicendo loro di non circoncidere più i loro figli e di non comportarsi secondo gli usi tradizionali. Allora qui i cristiani giudei hanno sentito dire questo di Paolo, Giacomo glielo dice. Cosa fare? Questi qui non ti accolgono perché devi far vedere che non è vero, che non sono vere queste dicerie, che anche tu, che sei ebreo, osservi la legge. Senza dubbio verranno a sapere che tu sei arrivato. Giacomo è preoccupato per la pace all'interno della comunità, chiaramente. Fa dunque ciò che noi ti diciamo, da un consiglio. Abbiamo qui quattro uomini che hanno un voto da sciogliere. Tu prendili con te, fa le purificazioni insieme ad essi, cioè i bagni, i rituali, e paga le spese per loro, affinché possano radersi il capo. i voti venivano fatti, che uno per un tot di mesi non si radeva il capo, non mangiava o non beveva certe cose, roba del genere, no? Come più o meno anche oggi quelli che fanno voto, che si mettono in stato di consacrazione, tra i musulmani che vanno in pellegrinaggio come questi giorni alla Mecca, anch'essi da quel momento in cui inizia il loro stato di consacrazione, basta non si tagliano più le unghie, non si tagliano più la barba, i capelli, eccetera, fin quando non escono dallo stato di consacrazione, che allora mettono giù il vestito bianco. Hanno imparato dalle usanze che avevano gli ebrei, hanno modificate un po', però erano a quel livello. Tutti sapranno così che le voci che hanno udito a tuo riguardo non sono vere, ma che anche tu cammini nell'osservanza della legge. Se lui fa da padrino a quei quattro e paga le loro spese, perché se uno era povero doveva cercare qualcuno che pagava le sue spese, a offrire i sacrifici che costavano, sempre che dovevano comprare l'animale da sacrificare. Quanto poi ai pagani che hanno abbracciato la fede, noi abbiamo inviato lettere con la decisione che si dovessero astenere dalle carni immolate agli idoli, dal sangue, dalle carni di animali soffocati e dalla fornicazione. Giacomo ripete qui quello che avevano scritto al concilio, durante quel primo concilio in cui si sono ritrovati per discutere questo problema. Quelle erano le uniche osservanze che venivano chieste ai pagani, quindi non veniva chiesto ai pagani di farsi circoncidere, ma gli ebrei continuavano le loro usanze. Paolo cosa fa? Qui dobbiamo proprio ammirare l'umiltà di Paolo, che non discute, non ribatte, accetta il consiglio dell'apostolo, si sottomette al suo discernimento. Allora Paolo prese con sé quegli uomini, il giorno seguente si purificò insieme con essi ed entrò nel tempio per notificare il termine dei giorni della purificazione, quando sarebbe stato offerto il sacrificio per ciascuno di essi. La purificazione comportava alcuni giorni, e alla fine soltanto c'era l'offerta del sacrificio e dovevano prenotare. Paolo ha ubbidito a Giacomo ed è salito al tempio con questi quattro uomini. I sette giorni della purificazione stavano per compiersi, quando i giudei dell'Asia, si vede che c'era qualcuno venuto in pellegrinaggio, eravamo a Pentecoste, non sapete, San Paolo voleva essere, l'abbiamo visto l'altra volta, voleva arrivare per la festa di Pentecoste a Gerusalemme. Quindi c'erano altri pellegrini da tutto il mondo che arrivavano a Gerusalemme, e ce n'erano anche dall'Asia, cioè di quelli che l'avevano visto o a Antiochia di Pisidia o a Iconio o a Listra o a Derbe o in qualche altra città, a Efeso o Mileto, eccetera. Avendolo visto nel tempio, misero in subbuglio tutta la folla e posero le mani su di lui, gridando: «Israeliti, aiuto! Questo è l'uomo che predica a tutti e dappertutto contro il popolo, contro la legge e contro questo santo luogo. Ora ha introdotto persino dei greci nel tempio e ha profanato questo luogo santo. questa è una calunnia, è un'invenzione, perché avevano visto in precedenza nella città Trofimo di Efeso insieme con lui e pensavano che Paolo l'avesse introdotto nel Tempio. Non l'avevano visto, l'hanno pensato, ma tutti credono a questa calunnia, come sempre. E allora immaginarsi cosa succede. Tutta la città ne fu scossa. È un avvenimento trovare un traditore del genere. Immaginatevi se riuscissero a mettere le mani su Bin Laden in mezzo a New York, tutta, capite la stessa cosa, tutta la città ne fu scossa. E vi fu un accorrere di popolo. Impadronitisi di Paolo, lo trascinavano fuori del recinto del Tempio. Perché? Vi ricordate, anche Stefano lo hanno trascinato fuori per lapidarlo. Quindi anche qui è chiaro che vogliono lapidare Paolo, è l'unica cosa che si può fare in queste situazioni. La loro fede li obbligava a questo. E subito furono chiuse le porte del Tempio. Perché? Perché se fosse vero, come loro credevano, che lui aveva introdotto uno pagano, se era poi diventato cristiano, ai giudei non importava, era sempre comunque un incirconciso, Trofimo di Efeso, se l'ha introdotto nel Tempio, nel recinto, non nel cortile dei pagani, ma in quello più interno, cortile degli ebrei, se l'ha introdotto lì, questo luogo è sconsacrato, bisogna purificarlo, quindi si chiudono le porte. Come quando, se succedesse un delitto evidente in una chiesa, facciamo anche noi la stessa cosa, chiudiamo le porte e finché non è riconsacrata la chiesa non la si riapre per il culto. Mentre essi cercavano di ucciderlo, quindi siamo a questo punto, certo, se c'è tutta la gente attorno, come fanno a ucciderlo? Devono ucciderlo per lapidazione, no? Quindi devono un po' tenerlo distante, o prima buttarlo giù da un... La lapidazione avveniva in due momenti: prima lo buttavano giù da una rupe o da un'altura, in modo che dopo stava lì fermo e gli tiravano addosso i sassi. Mentre cercavano di ucciderlo, giunse la notizia al tribuno della corte che tutta Gerusalemme era in subbuglio. Giorni di Pentecoste, quindi c'era qualche rappresentante dell'autorità romana, non c'era il governatore, c'era un tribuno, un suo rappresentante. Egli immediatamente prese dei soldati e dei centurioni e scese di corsa verso di loro. Perché di per sé i giudei, vi ricordate come al tempo di Gesù, non potevano mettere a morte nessuno finché governavano i romani. Questi, visto il tribuno e i soldati, cessarono di percuotere Paolo, con paura. Allora il tribuno, avvicinatosi, lo arrestò. Pensa che sia un delinquente, perché se tutti ce l'hanno su con lui... E comandò che fosse legato con due catene, quindi ben sicuro. Poi domandò chi fosse e che cosa aveva fatto. Ma tra la folla chi gridava una cosa, chi un'altra? non riuscendo egli per il tumulto a capire con certezza di che si trattava, comandò che fosse condotto nella caserma, cioè dentro alla fortezza. Quando fu sui gradini, dovette essere portato di peso dai soldati per la violenza della folla. Proprio lo volevano linciare. I soldati lo devono portare di peso. Infatti la moltitudine del popolo gli andava dietro gridando: ammazzalo. E qui siamo più o meno nello stesso posto dove gridavano: crocifiggilo. Mentre stava per essere condotto dentro la caserma, Paolo disse al tribuno: mi è lecito dirti una cosa? Quelli rispose: sai il greco? Paolo parla in greco a lui, e essendo di Tarso, Paolo lo sapeva il greco, era la sua lingua. Sai il greco? Non sei dunque tu l'egiziano che giorni fa ha provocato una sommossa e ha condotto nel deserto 4.000 sicari? Quindi capite come c'era tensione anche in quei giorni, no? Se era successa una cosa del genere. E il tribuno pensava che fosse proprio quello giusto che doveva. Paolo disse: io sono un giudeo, cittadino di Tarso in Cilicia, città non senza importanza. Ora ti prego, permettimi di parlare al popolo. Paolo non gli rivela subito di essere anche cittadino romano, oltre che giudeo. Non glielo dice perché non ha importanza, non vuol dare importanza a queste cose. Ottenuto il permesso, Paolo, stando sui gradini, fece cenno con la mano al popolo e, fattosi un gran silenzio, parlò in lingua ebraica, dicendo... Ecco adesso la difesa, possiamo dire, di Paolo. Lo volevano ammazzare, ci sarebbero riusciti se non fossero intervenuti i pagani a salvarlo, ma naturalmente i pagani lo mettono in prigione e chissà cosa combinano. E allora essi fanno silenzio e lo ascoltano. Un po' strano questo silenzio, ma comunque adesso è al sicuro sulla gradinata. Qui comincia il capitolo 22. Fratelli e padri, così si rivolge Paolo a questi giudei, con parole si rivolge a loro senza risentimento, senza inimicizia, senza odio, benché le avesse già prese da loro. Lui sa il perché, quindi li capisce, era stato anche lui così. Qualche anno prima l'aveva fatto lui, quando c'era Stefano. Fratelli e padri, ascoltate quanto ora io vi espongo in mia difesa. Udendo che parlava loro in ebraico, il silenzio si fece ancora più grande. Ed egli continuò. Ecco ora il discorso che fa Paolo è riferito molto bene da Luca. Prima di tutto si presenta, dice chi è. Poi che rapporto ha lui con la via, cioè con la chiesa, diremmo noi oggi. Poi racconta la sua storia, il suo viaggio a Damasco, quello che è successo a Damasco e quello che poi è successo a Gerusalemme quando è ritornato a Gerusalemme da Damasco. Vediamo. Io sono un giudeo, nato a Tarso, in Cilicia, ma educato in questa città, istruito ai piedi di Gamaliele. Non occorreva presentarlo ai giudei, Gamaliele era conosciuto da tutti perché era uno dei rabbi più noti, più famosi. Quindi se era stato istruito ai piedi di Gamaliele, anche Paolo aveva una grande importanza, come dire, ho preso la laurea nella vostra città, insomma. Nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come lo siete voi tutti oggi. Quindi riconosce che quello che i giudei hanno fatto a lui in quel momento era zelo per Dio. Gesù stesso aveva detto: vi uccideranno credendo di dar gloria a Dio. Io, ecco, adesso racconta il proprio rapporto, la propria, come lui ha affrontato questa via. Io ho perseguitato a morte questa via, scrivetelo pure in maiuscolo, via, mettendo in catene e gettando in prigione uomini e donne, come me ne fa testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il consiglio degli anziani, il Sinedrio. Quindi non dice me ne ha fatto, ma me ne fa testimonianza. Sono costretti a dirlo anche oggi, che se lo ricordano bene. Da essi avevo anzi ricevuto lettere per i fratelli di Damasco e stavo andandovi per condurre incatenati a Gerusalemme anche quelli che si trovavano là, perché vi fossero puniti. Quindi il primo impatto di Paolo con la Chiesa è di essere persecutore. Queste cose le sapevamo già, Luca ce le aveva già dette, ma qui escono proprio dalla bocca stessa di Paolo. E adesso racconta quello che è avvenuto sulla strada di Damasco. È la seconda volta che Paolo lo racconta, che viene raccontato negli Atti degli Apostoli. Ora, mentre ero in viaggio, mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso una gran luce venuta dal cielo mi sfolgorò tutto intorno. Io caddi a terra. Alcuni si immaginano da cavallo, ma il cavallo non c'è, ricordatevelo, non è nominato negli Atti degli Apostoli, c'è solo sulle tele delle nostre chiese, ma qui no, comunque ha poca importanza. Caddi a terra e udii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: che sei, Signore? E mi disse: io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Qui il racconto di Paolo è uguale, corrisponde pieno a quello di Luca nel capitolo 9. Quelli che mi accompagnavano videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Qui c'è un po' di dissonanza, l'altra volta Luca ci aveva detto viceversa, che non videro la luce ma udirono. Qui invece io ripresi: che debbo fare, Signore? Egli mi disse: alzati, va a Damasco. Alzati, va a Damasco e là ti sarà detto tutto ciò che è stabilito che tu faccia. Qui il racconto è proprio combacia con quello che conosciamo già. Poiché non potevo più vedere, fui condotto per mano dai miei compagni, poi l'incontro con Anania. Saulo, fratello, torna a vedere. Nella stessa ora riuscii a vederlo. e gli disse: il Dio dei nostri padri, sentite come lo racconta qui, in modo che lo possano, che queste parole le possano accettare quelli che stanno ascoltandolo. Non dobbiamo dimenticare che Paolo è sulla gradinata che sta raccontando a quelli che lo stavano per linciare. Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto. Lo chiama così, così anch'essi possono... Cosa vuol dire il giusto? È il Messia, un altro titolo. E a udire una parola dalla sua bocca, poiché tu renderai testimonianza a suo favore presso tutti gli uomini di ciò che hai visto e udito. Ecco perché premeva a Paolo venire a Gerusalemme. E ora che cosa aspetti? Alzati, è sempre Anania che dice così, ricevi il battesimo e purificati dai tuoi peccati invocando il suo nome, cioè il nome del giusto, cioè Gesù. Qui lui non lo dice perché appunto siamo davanti a queste persone inferocite. E poi racconta il ritorno a Gerusalemme da Damasco. Tornato a Gerusalemme, mentre stavo pregando nel Tempio, quindi proprio lì, fui rapito in estasi e vidi lui, questo nessuno ce l'ha ancora detto, lo sappiamo anche noi per la prima volta, vidi lui, il giusto, che mi diceva: presto, affrettati ad uscire da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza riguardo a me. È come dicesse: lui me l'ha già predetto che voi mi volete far fuori. Io replicai: Signore, costoro sanno che io mettevo in prigione, percuotevo di sinagoga in sinagoga quelli che credevano in te. E quando si versava il sangue di Stefano, il tuo testimonio, anch'io ero là presente ed ero d'accordo con coloro che lo uccidevano e ne custodivo le vesti. Ma egli mi disse: va, perché io ti manderò lontano tra i pagani. Ecco che Paolo ha sentito proprio da Gesù quale deve essere la sua missione tra i pagani. Quindi è chiaro che Gesù vuole che il suo nome venga annunciato anche ai pagani, che anche tra di loro deve diffondersi il regno di Dio e crescere la Chiesa. Io ti manderò lontano tra i pagani. Questa l'estasi, la visione, le parole udite da Paolo nel Tempio a Gerusalemme, dove si trovava di ritorno da Damasco. Fino a queste parole lo avevano ascoltato, ma qui cominciarono a gridare: via dal mondo costui, non ha il diritto di vivere. Quindi non hanno cambiato parere, nonostante la difesa. L'hanno ascoltata, l'hanno sentita tutti. Non sappiamo, può darsi che anche tra quelli qualcuno abbia cominciato a considerare in modo diverso Paolo, ma naturalmente quelli stanno zitti. E quindi, ecco, gridavano, si strappavano le vesti e gettavano polvere in aria. Brutto segno. Se qualcuno si strappa le vesti, è segno che ritiene le parole udite bestemmia. Allora il tribuno fece condurre Paolo dentro, nella caserma, ordinando di interrogarlo, come facevano i romani a interrogare, ricorrendo alla flagellazione. Chiaro, se vuoi essere sicuro che uno ti dice la verità, devi fargli dire quello che vuoi tu, flagellandolo, con la tortura. Per sapere per qual motivo li gridassero contro a quel modo. Ma quando l'ebbero legato con le cinghie, Paolo disse al centurione: vi è lecito flagellare un cittadino romano e per di più non ancora giudicato? Udito ciò, il centurione si avvicinò al tribuno per avvertirlo, dicendo: cosa stai per fare? Quest'uomo è romano. Gli han creduto. Allora, avvicinatosi, il tribuno gli disse: dimmi, tu sei romano? Ed egli rispose: sì. Io, riprese il tribuno, ho acquistato questa cittadinanza a caro prezzo. Ha dovuto pagarla, la cittadinanza. E Paolo, io invece vi sono nato. Perché essendo nato a Tarso, era successo qualche decennio prima che un imperatore aveva dato cittadinanza romana anche a un certo numero di giudei all'interno della città di Tarso, anche se non erano romani, erano ebrei, ma ha dato a loro, adesso non mi ricordo il perché, dovrei tornare su quei libri che me l'hanno detto, ma ho pensato che non è importante saperlo, ecco. E subito si allontanarono da lui quelli che stavano per interrogarlo. Quindi non può essere flagellato così. Anche il tribuno si intimorì, avendo saputo che era romano, poiché lo aveva fatto legare. Paolo avrebbe potuto denunciarlo. Il giorno dopo, volendo sapere con certezza di che cosa i giudei lo accusavano, gli tolse le catene e ordinò che si radunassero i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio. Poi fece condurre Paolo e lo presentò a loro. E noi vedremo la prossima volta come Paolo si comporta di fronte al sinedrio. Quindi Paolo, venendo a Gerusalemme, proprio ha l'occasione di dare testimonianza di Gesù. Dà testimonianza davanti alla folla, sulla gradinata, davanti al tribuno, e adesso verrà la testimonianza di fronte a tutto il sinedrio, in modo che tutti sentano il nome di Gesù e abbiano l'occasione di convertirsi, cambiando il proprio modo di pensare, cambiando la propria vita, accogliendo il nome di Gesù. Ecco, dentro questi due capitoli, quindi, abbiamo visto alcuni passaggi particolarmente significativi e importanti. L'incontro con le varie comunità, il modo con cui, il modo diverso di valutare le cose tra Paolo e gli altri badano alla salute, Paolo bada alla testimonianza di Gesù, e tutti riconoscono che questa è la volontà del Signore. Badare, cioè cercare la testimonianza di Gesù. Un altro passaggio importante è vedere Paolo così umile che accoglie l'indicazione di Giacomo, si sottomette all'apostolo e fa quello che gli dice l'apostolo, anche se poteva essere pericoloso. E poi il terzo passaggio, il comportamento di Paolo di fronte a quelli che lo vogliono linciare, lapidare, come non ha nessun risentimento, li capisce benissimo e racconta a loro, ne approfitta per raccontare quello che gli è successo e in questo modo essere testimone di Gesù, della sua parola. Quindi oggi possiamo davvero ringraziare il Signore per la testimonianza di Paolo e per la sua fortezza e per la grazia che vediamo in lui, la grazia dello Spirito, l'opera di Dio la vediamo in lui, come gli ebrei, i cristiani di Gerusalemme lodavano Dio per quello che aveva fatto attraverso di lui tra i pagani, noi adesso possiamo lodare Dio per quello, per la testimonianza che Paolo ha potuto rendere tra i suoi a Gerusalemme. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.